Buonasera, buonasera, un saluto dallo studio 2 di Via Olearo. Prendiamo il posto a Luigi Ambrosio per andare in onda con la nostra trasmissione Il Giusto Clima, in onda come sempre il mercoledì sera dalle 21 alle 22. In redazione Marianna Osuelli e Sara Milanese, in studio Elena Mordiglia e accanto a me Gianluca Ruggeri. Ciao Gianluca.
Buonasera, buonasera alle ascoltatrici, buonasera agli ascoltatori, buonasera Elena.
Buonasera.
Ben ritrovata da buona settimana.
Ben ritrovata, esatto, perché c'è stata la campagna abbonamenti, quindi settimana scorsa non siamo andati in onda, e no, è andata così.
Però non è che uno o una non si possa abbonare anche adesso.
Ah no, cioè, anzi, tu, che perché io poi sono andata in onda in altre fasce, ma tu che non sei...
io no.
Ecco, allora fai il tuo voluto. Appello, l'appello di Gianluca Ruggeri, prego.
No, io intanto ho ritoccato il mio di abbonamento.
Ah, beh, questo è già una buona cosa.
Ma ovviamente come... Anzi, ne approfitterei per dire una cosa. In molte persone che mi contattano a volte si lamentano perché sulla radio ci sono pubblicità, per esempio, di aziende richiamabili al fossile, o perché vendono combustibili, o perché vendono automobili. Ecco, il modo che avete per liberare la radio da questa, come dire...
Certo,
condanna è quello di abbonarvi. Più abbonati abbiamo, meno pubblicità nazionale dobbiamo mandare in onda, e quindi automaticamente togliamo tutta quella roba lì.
Evviva, evviva! E allora riprendiamo, però torniamo a noi, torniamo alla nostra trasmissione. Allora, intanto i nostri contatti, la nostra mail è sempre quella: clima@radiopopolare.it, e poi vi ricordiamo i contatti della diretta, se mai ve li foste dimenticati: 331-6214013 per sms e telegram, diretta@popolarenet.it per le vostre mail. E poi ci sono i contatti di Enostra, perché questa trasmissione, ricordiamolo, è fatta a strettissimo contatto con Enostra,
che è un altro modo per contribuire al finanziamento della radio, perché se diventate soci o soci di Enostra automaticamente togliete un pezzo della bolletta elettrica. I contatti sono info@enostra.it, che è ovviamente attivo sempre, il numero verde 800 593 266, che è attivo invece dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Ovviamente tutto questo lo trovate anche sul sito www.enostra.it, dove trovate anche tutte le varie informazioni sulle tariffe e quant'altro, insomma.
Tra pochissimo cominciamo con la nostra rassegna stampa. Prima, di che cosa parliamo oggi in queste due mezz'ore? Abbiamo un piccolo stacco pubblicitario.
Parliamo di giustizia climatica con Emanuele Leonardi dell'Università di Bologna. Parliamo di come perdere il proprio posto di lavoro per non prendere un aeroplano. Non perché abbia perso l'aeroplano, ne parliamo con Gianluca Grimalda. E poi parliamo di sondaggi e di biciclette con Daniele Federico di Biciclima e Daniele Crotti dell'Università dell'Insubria, un collega. Sono sempre un po' in imbarazzo quando devo presentare i colleghi, perché sembra che li presento perché sono dell'università, ma insomma mi sembra che abbiano fatto merita.
Sì, passano al vaglio di tutta la redazione, insomma, se li fanno passare le nostre colleghe, allora vuol dire che vanno bene, ecco, diciamo così. E allora, rassegna stampa, là fuori è arrivato l'autunno, forse ve ne sarete accorti, da domenica possiamo accendere il riscaldamento, però l'emergenza climatica naturalmente continua, anzi in periodo di riscaldamento poi in queste settimane preoccupa in particolare la situazione di due grandi fiumi.
Mississippi e il Rio delle Amazzoni, che sono il quarto e secondo fiume più lungo del mondo, hanno bacini idrografici enormi. Per capirci, il primo ha un bacino idrografico che è grande 10 volte l'Italia, cioè raccoglie la pioggia che arriva su un territorio grande 10 volte l'Italia e la porta in un punto solo, l'altro addirittura 20 volte l'Italia. E per mettere in difficoltà giganti del genere serve ovviamente una situazione di crisi idrica che sia molto estesa sia nel tempo sia nello spazio, ed è esattamente quello che sta succedendo. In particolare, la siccità nel bacino del Mississippi sta provocando la risalita di acqua salata dal mare, dal Golfo del Messico, e questo sta mettendo a rischio l'approvvigionamento idrico di New Orleans, che prende l'acqua dell'acquedotto proprio dal Mississippi, e quindi se arriva acqua salata ovviamente non è più possibile utilizzarla per gli usi potabili. In Sud America, Manaus, che è la città situata alla confluenza del Rio Negro con il Rio delle Amazzoni, quindi è un po' centrale rispetto appunto alla geografia del Rio delle Amazzoni, ha registrato nei giorni scorsi un livello dell'acqua di 13,59 metri, che è la soglia più bassa da quando sono state iniziate le registrazioni nel 1902, e supera un precedente minimo storico che era del 2010. La siccità sta inoltre contribuendo in quella zona ad alimentare gli incendi, a ottobre sono già a un livello record, e il fumo impedisce i rilievi da satellite della città, ma ci sono fotografie, se cercate Manaus in questi giorni, che sono molto impressionanti. C'è tutto un quartiere che di solito è fatto di case galleggianti che sono completamente in secca.
Ecco, cominciamo male, però andiamo avanti con una buona notizia invece che viene dalla Polonia e in particolare dalle elezioni europee.
Sì, si è parlato tanto ovviamente in questi giorni della situazione in Israele e Palestina, ma si è parlato tanto anche dell'esito delle elezioni in Polonia, dove, come immagino tutti sapete, l'opposizione, che viene definita europeista, ha superato il partito di governo e dovrebbe formare un governo di coalizione. Si sono ovviamente dette tante cose, noi segnaliamo in particolare quanto ha scritto Ferdinando Cotugno su X, la piattaforma che prima si chiamava Twitter, e Ferdinando faceva notare che la Polonia è uno dei principali paesi per emissioni dell'Unione Europea, che è enormemente dipendente dal carbone ancora oggi, e se effettivamente il partito dell'attuale presidente Kaczynski non governerà più, il blocco sovranista, che negli ultimi mesi ha fatto di tutto per bloccare le politiche di transizione europea, perde un aggressivo oppositore, che è importante dentro il Consiglio avere anche quel tipo di maggioranza. Ovviamente se poi questo si ripercuoterà anche sui risultati delle elezioni europee, questo porterà un beneficio anche a livello di Parlamento e non solo di Consiglio.
Ecco, e a proposito di blocco sovranista, la nostra Presidente del Consiglio oggi ha incontrato il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
Sì, lo riporta Repubblica, che dice anche che hanno parlato di nucleare da fissione con tecnologie più sicure di quelle usate oggi. E già questo è abbastanza significativo, perché forse vuol dire che gli impianti che stiamo usando fino adesso non sono poi così sicuri, chiusa parentesi, e poi di fusione nucleare, cioè di quella tecnologia che ottiene energia non rompendo un atomo grosso in atomi più piccoli, ma unendo due atomi più piccoli in uno più grande. È una tecnologia che è considerata più sicura perché si autoestingue nel momento in cui c'è un problema all'impianto, e quindi non crea problemi che invece può provocare un impianto da fissione. Sempre Repubblica dice che c'è un progetto di Eni per rendere la fusione disponibile entro il 2025, che è un po' quelle cose che si mettono nei comunicati stampa e poi boh.
Perché non è così?
Vediamo, nel 2025 magari ci arrivano, però intanto il più grande progetto pilota che è stato finora tentato di impianto di fusione nucleare, che è il progetto ITER, che è in costruzione nel sud della Francia da 16 anni, sembra avere grossi problemi. Allora, intanto questo ITER sarà un impianto dimostrativo, quindi è una prova sulla base della quale poi si dovrebbero costruire gli impianti, quelli commerciali, come si dice, che sono in grado di operare sulla rete. Doveva essere pronto nel 2020, non si sa quando finiranno con i lavori, doveva costare 5 miliardi, siamo ufficialmente oltre i 22 miliardi e secondo alcuni siamo già oltre i 50 miliardi. E quello che è successo negli ultimi giorni è che ci sono state delle dichiarazioni del direttore Pietro Barabaschi, che peraltro è italiano, perché il progetto è internazionale e ha coinvolto 35 paesi di tutto il mondo, e queste dichiarazioni sono state riportate da Bloomberg pochi giorni fa. Sembra che ITER abbia un grave problema perché alcune delle sue catene di fornitura sono state messe in difficoltà negli ultimi anni, prima dalla pandemia e poi dalla guerra. Quindi oggi vorrebbero riprendere in mano il progetto dall'inizio, capire quello che è stato fatto finora e vedere come ottenere appunto magari da altre catene di approvvigionamento quello che serve. E il problema è che non lo sanno neanche loro, cioè non c'è sostanzialmente una conoscenza storica del loro stesso progetto, e quindi stanno richiamando progettisti che erano andati in pensione per chiedergli come avevano fatto a fare le cose che sono state fatte fino adesso, e sulla base di questo dovrebbero poi appunto moltiplicarsi i progetti a fusione. Insomma, un gran casino.
Ma la nostra instancabile Presidente del Consiglio non è solo attiva in campo atomico, perché ha lavorato alacremente anche alla redazione della legge di bilancio.
Non sembra che ci siano grandi misure a supporto della transizione nella finanziaria. Invece, per esempio, in Austria stanno discutendo di togliere l'IVA sugli impianti fotovoltaici fino a 35 kW, quindi quelli, diciamo, di piccoli dimensioni. Tutti gli impianti residenziali sono normalmente sotto i 35 kW, per intenderci. In Germania stanno invece pensando di abbattere la tassazione sull'elettricità, che oggi è molto più elevata rispetto a quella sul gas, esattamente come viene in Italia. Un metro cubo di gas che viene bruciato nella caldaia a casa è tassato molto poco. Un metro cubo di gas che viene bruciato in centrale e produce un kilowattora, una certa quantità di energia elettrica che ci arriva a casa, quello stesso metro cubo di gas è tassato molto di più sostanzialmente. Quindi l'idea della Germania di abbattere la tassazione sull'elettricità e riportarla agli stessi livelli di quella del gas dovrebbe rendere molto più convenienti di adesso le pompe di calore. Oggi le pompe di calore sono più efficienti delle caldaie, ma siccome c'è questa tassazione asimmetrica, non sempre sono più convenienti. Ora vediamo se questa decisione verrà presa in Germania, e sarebbe il caso di prenderla anche in Italia, secondo me.
Senti, rimaniamo a parlare di fotovoltaico. Quest'estate c'è stato un grosso problema nei luoghi dove ci sono state le grandinate pazzesche, che hanno in alcuni casi proprio distrutto gli impianti.
Eh sì, perché gli impianti fotovoltaici di solito sono testati per una grandine di 25 mm, quindi grande più o meno come una moneta, non piccolissima, che viaggia a 80 km all'ora, che anche quella è una velocità non proprio piccolissima. Però appunto, siccome si stanno moltiplicando i casi in cui i chicchi di grandine sono molto più grandi, adesso si sta lavorando a dei test per grandine da 100 mm, quindi si passa da 25 a 100, quindi sono dei dischi belli grandi per capirci, e a 160 km all'ora anziché 80. Ovviamente quando si definiscono dei test per valutare le qualità di tutto un comparto così importante come il fotovoltaico, non è che ci si improvvisa, bisogna lavorare a definire delle procedure ripetibili in tutti i laboratori del mondo, in modo tale che tutti i pannelli siano messi nelle stesse condizioni di operare, ma è ovviamente ottimo che si sia partiti, e tra qualche anno avremo probabilmente anche questi test.
Tra poco andiamo a dare il benvenuto, anzi il bentornato, al nostro primo ospite di questa puntata del Giusto Clima. Prima ci andiamo ad ascoltare però So You Are Tired di Sufjan Stevens, che è il nostro artista della settimana.
So rest your head, turning back 14 years of what I did and said. So you are breathing disaster. I did what I was told, but I was a man born invisible. Was it something I said or some kind of joke? So you are tired as the sun. Are you with or without a friend? Bring me back everything caught in your shield. Let everything else descend. So you are seething with laughter. Was it really all just a joke? I was a man, you divine.
alla sua prima volta qui al Giusto Clima, Radio Popolare. Mi sono sbagliata, non è un ritorno, è un debutto. Emanuele Leonardi, sociologo e ricercatore dell'Università di Bologna, ha recentemente pubblicato insieme a Paola Imperatore il libro L'era della giustizia climatica, prospettive politiche per una transizione ecologica dal basso, uscito per Orthotes Editrice. Buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi, grazie per l'invito e naturalmente buonasera.
È andato via proprio un secondo il buonasera, ma immagino fosse un buonasera rivolto a chi ci sta ascoltando. Ci senti esatto. Bene, Emanuele? Ok, perfetto, okay. Benissimo. Allora,
io sì, spero.
Perfetto. Speriamo. Benvenuto di nuovo.
Come sai, la nostra trasmissione si chiama non a caso Il Giusto Clima, perché cerchiamo sempre di guardare alle cose che succedono nel mondo con lo sguardo della giustizia climatica. Ma se tu dovessi spiegare giusto in un paio di minuti che cos'è la giustizia climatica, cosa diresti?
Beh, intanto che conosco bene la vostra trasmissione, sono particolarmente felice di parlare con voi di questo argomento, perché insomma siete il luogo ideale. Direi che la giustizia climatica è in primo luogo una chiave di lettura del riscaldamento globale, che non parte dai dati ambientali che lo definiscono. Quindi il problema principale, l'essenza, non è dove mettiamo la soglia di accettabilità di emissione o quante parti per milione di concentrazione di CO2 equivalente possiamo permetterci, ma piuttosto il riscaldamento globale viene letto come un problema enorme ed epocale di diseguaglianza. Nel tempo questo problema di diseguaglianza dal punto di vista della giustizia climatica è stato declinato prima anni 90 e poi tutta la prima parte del XXI secolo lungo l'asse nord-sud, e l'idea quindi era chi meno ha contribuito a creare il problema sud globale è anche colei che maggiormente subisce le conseguenze negative di questo stesso problema, e quindi c'è un elemento di diseguaglianza. Nel tempo, specialmente negli ultimi anni, nell'ultimo lustro, a questa narrativa che permane e si è anzi approfondita, si è aggiunta la narrativa invece più classicamente legata alla questione sociale, che invece scopre e poi dice anche all'interno delle comunità nazionali e regionali chi più emette è quella fascia di reddito molto privilegiata, quindi il famoso 1%, e quindi abbiamo un secondo fronte della diseguaglianza che è quello classicamente sociale, perché chi ha più responsabilità, ma in questo caso anche chi maggiormente fa profitti sul problema, è colui che meno paga le conseguenze, perché avendo disponibilità monetaria riesce a gestire meglio l'adattamento alla frequenza incrementata degli eventi meteorologici estremi.
La scorsa settimana si è tenuto a Milano il primo congresso mondiale per la giustizia climatica, un'iniziativa anche molto partecipata che si è tenuta tra il Centro Sociale Leoncavallo e l'Università Statale di Milano. Tu eri tra i partecipanti, tra gli organizzatori in qualche modo. Insomma, ci vuoi raccontare cosa è successo e cosa ti sei portato a casa da questa esperienza, da questi 3 giorni di lavoro?
Beh, intanto la cosa che mi porta a casa è che è nata la prima internazionale climatica. Quanto efficace sarà non lo so, ma non era affatto scontato che 60 realtà di movimento e tantissime persone che hanno partecipato si ritrovassero dentro una volontà comune di procedere con una sola voce a livello globale nella lotta per la giustizia climatica. Questo secondo me è un dato importante, perché appunto in 5 anni non era ancora emersa né questa volontà né uno spazio dove esprimerla. Ma direi che maggiormente quello che mi ha lasciato colpito positivamente è che non si è trattato di un contro-summit e non è stato costruito come tale. Insomma, si è espressa per la prima volta, io credo, un punto di vista autonomo della giustizia climatica sulla crisi, che non è soltanto climatica, ovviamente è anche ecologica e in generale socio-ecologica, e stiamo cominciando a forgiare un nostro pensiero, una nostra serie di pratiche al di là della rituale opposizione alle conferenze delle parti, e questo mi pare un elemento non banale. Infine è stato un piacevolissimo evento, l'atmosfera era ricca a livello intellettuale, ricca a livello politico, ricca a livello di relazioni, e mi pare che questo sia un buonissimo dato.
Senti, pur nelle diverse sfumature mi sembra che una delle cose che venivano fuori appunto dai lavori era che c'è bisogno di, proprio di un cambio di sistema. A proposito di cambio di sistema, l'anno scorso è stato approvato dal Congresso americano un grandissimo piano di investimenti che ha costretto l'Unione Europea a fare un altro piano di investimenti sulle tecnologie della transizione. Quindi i paesi tornano a investire nell'industria dopo che per decine di anni ci è stato detto che non si poteva fare. Tornano ad alzare barriere al commercio internazionale, e anche questo sembrava impossibile farlo. Possiamo dire che è la fine della globalizzazione come la conosciamo? E per il capitalismo come siamo messi? Perché c'è quel famoso aforisma che dice che è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Quindi, quali sono le prospettive?
Sì, allora direi di partire dalla globalizzazione. Io più che di fine parlerei di rimodulazione, peraltro in un processo che non comincia l'anno scorso e non comincia con la pandemia, ma comincia dall'immediato post grande crisi 2007-2008, pur tuttavia e si intensifica naturalmente il piano Biden a cui fai riferimento, ma anche il Next Generation certo. dell'Unione Europea, che pure era stato molto promettente nel primo anno, perché non dimentichiamo che poi quella battaglia è stata persa. Ma fu molto promettente il Next Generation, molto più a mio avviso del Green Deal, però tuttavia questo mutamento dello scenario si dà in una situazione in cui il grado di integrazione delle catene globali del valore è talmente elevato che in realtà quello che si sta dando in qualche modo, semmai un riavvicinamento, accorciamento delle catene del valore di rado a livello nazionale, a meno che non si tratti di stati continente, no? Quindi Stati Uniti, Cina, India, ma più a livello regionale, nel nostro caso a livello europeo, in una situazione che mi pare essere più segnata dal ritorno della guerra, quindi che in realtà è l'opposto di ogni possibile transizione ecologica, no? Che sia dall'alto o dal basso, la situazione bellica la mette in scacco. E che tuttavia mostra anche una fragilità, non tanto in questo caso della globalizzazione, ma del capitalismo stesso. Hai ragione quando richiami l'aforisma, tra Fisher e Jameson, però allo stesso tempo io penso che sia molto positivo il fatto che il mondo della giustizia climatica oggi sappia che per essere efficace occorre guardare al di là del profitto ad ogni costo, il che peraltro non significa porre fine alla forma impresa o porre fine alla forma mercato, molto più banalmente significa subordinare quelli che sono stati definiti da Keynes come gli spiriti animali del capitalismo alla funzione sociale, all'utilità sociale, quindi in qualche modo a trasportare dal formale al materiale la nostra Costituzione. Niente che debba sconvolgere alcun chi se l'idea è quella di combattere la crisi climatica diminuendo e non aumentando le diseguaglianze sociali.
Che è un po' quello che cerchiamo di fare in Enostra, no? Che è un'impresa ma non ha come obiettivo la massimizzazione del profitto, ma piuttosto appunto contribuire alla transizione.
Se ne fossero come Enostra, è chiaramente un ottimo, un classico caso specifico, no? Il perfetto esempio.
Senti, il libro L'era della giustizia climatica è uscito proprio in questi giorni, no?
Sì, nelle librerie da oggi. Poi c'è stata appunto una prestampa per il World Congress che è andata bene, e quindi le prevendite sono state positive, ma insomma stiamo ricevendo buoni riscontri.
Nel libro appunto con Paola Imperatore spiegate bene come i movimenti che per esempio Fridays for Future avevano ben chiaro fin dall'inizio quando sono usciti che l'obiettivo era la giustizia climatica, quindi in qualche modo un cambio di paradigma. Questo però è il risultato forse più evidente anche al pubblico, diciamo, più generale, dopo la convergenza dei movimenti giovanili per la giustizia climatica con quelli che vengono dal mondo del lavoro, come il collettivo GKN in Italia, ma ci sono esempi in giro in tutto il mondo di questa convergenza. Se da un lato i movimenti hanno acquisito maggiori strumenti di analisi e anche in qualche modo di consapevolezza, dall'altro sembrano un po' avere perso quel consenso che portava milioni di persone nelle piazze nel 2019. Pensi che sia un inevitabile momento di stanchezza dopo quasi 5 anni di lavoro? E io non ho in mente tantissimi altri movimenti che siano durati così tanto a livello globale come questo. O pensi invece che questa specie di radicalizzazione progressiva inevitabilmente porta a un calo di consenso, soprattutto tra i più giovani che magari andavano in piazza per difendere l'ambiente, per difendere il mondo, e qua magari si ritrovano un po' fuori luogo con queste nuove parole d'ordine.
Ma naturalmente è un campo di dibattito, perché la domanda che poni è ampia. La chiave di lettura che noi proponiamo nel libro è che, e la nostra ipotesi sostanzialmente, è che nel 2019 ci fosse un'intuizione e una percezione rispetto alla direzione da intraprendere, e che tuttavia la chiarezza ideologica che ha permesso nel 2022 di operare praticamente materialmente la convergenza non fosse presente prima, e che c'è stato un percorso di crescita dal punto di vista dell'analisi e della lettura politica, no? Della analisi concreta della situazione concreta. Tuttavia, per quanto riguarda, cioè, riteniamo che questa dinamica positiva di presa di momento non sia la causa, o quantomeno non direttamente, della perdita del carattere di massa di queste manifestazioni. Riteniamo che molto più importante come elemento debba essere considerata l'impasse costituita dalla pandemia. Stiamo parlando, certo, di movimenti che avevano, certo, nel marzo del 2020, quando poi sul 9 marzo il primo lockdown, avevano il vento in poppa. Io ricordo le assemblee entusiaste, gioiose, in particolare in Italia e in Portogallo, io lavoravo là al tempo, il 24 di aprile, che sarebbe stato il quinto sciopero climatico, avrebbe coinciso con la liberazione del nazifascismo. E quindi eravamo già prontissimi per fare queste manifestazioni con Legami, Portogallo, Italia. E era un movimento che già nel 2019 aveva mostrato una grande disponibilità alla mobilitazione, ma una scarsa disponibilità alla strutturazione. E quindi nel passaggio dalla prima alla seconda Assemblea Nazionale di Fridays for Future, per esempio, questo tema fu molto dibattuto, e credo che si stessero facendo dei passi avanti. La pandemia ha spazzato via tutto questo, e quindi è stato un enorme problema, ma un punto di blocco e una barriera molto molto forte. Diciamo così, a livello di aver limitato i danni, perlomeno si sono costruite le condizioni per un approfondimento, un dibattito corale delle realtà che si rifacevano alla giustizia climatica, che ha prodotto quella chiarezza ideologica che poi ha portato alla convergenza. È tuttavia auspicabile che il carattere di massa torni, e devo ammettere che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è semmai la governance climatica che ha rifiutato di autoriformarsi secondo quello che i movimenti chiedono, che ha costituito poi il punto in cui appunto questi movimenti se ne parla sempre di meno, non ricevono il supporto, certo, mediatico che ricevevano all'inizio.
E poi c'è anche il tema della repressione di piazza, che abbiamo visto anche ieri a Londra con l'arresto di Greta Thunberg. Emanuele, ci sarebbero tantissime altre cose di cui ci piacerebbe parlare con te, ma i tempi radiofonici sono inevitabilmente stretti. Ricordiamo due cose: il libro L'era della giustizia climatica, prospettive politiche per una transizione ecologica dal basso, di Emanuele Leonardi e Paola Imperatore, uscito per Ortotes Editrice oggi. E poi anche c'è un evento domani e dopodomani a Milano alla Fondazione Feltrinelli.
Esatto, esatto, quindi ci possiamo vedere là. Io vi ringrazio infinitamente per l'ospitalità, vi auguro buon lavoro e continuo a seguirvi.
Grazie, ciao. Grazie Emanuele Leonardi, grazie. Noi ci fermiamo per neanche un minuto di pubblicità e poi torniamo con la seconda parte del Giusto Clima. Il Giusto Clima, Radio Popolare, sono le 21:31, andiamo letteralmente dall'altra parte del mondo. Gianluca Grimalda, magari l'avete incontrato su internet, perché se ne è parlato di lui. È uno scienziato italiano di Scientist Rebellion che lavora, o meglio lavorava, per un istituto di ricerca tedesco. Lavorava perché ha perso il lavoro dopo che ha deciso di non prendere un aereo come gli veniva richiesto. Se ne è parlato molto appunto in questi giorni. Noi abbiamo chiesto a lui direttamente di raccontarci che cosa è successo con questo contributo che arriva, l'abbiamo detto, dall'altra parte del mondo.
Qui mi trovo a Rabaul, nelle isole Bismarck. La mia vicenda nasce dal fatto che per fare ragioni indipendenti dalla mia volontà, il lavoro di ricerca che mi ha portato a stare a Bougainville, nell'arcipelago delle Isole Salomone, Papua Nuova Guinea, per 7 mesi, si è svolto con grave ritardo. Ci sono stati, diciamo, problemi di sicurezza personale, ci sono stati attentati a fini estorsivi, poi ci sono attività vulcaniche. In tutti questi casi abbiamo dovuto interrompere la ricerca e riorganizzarla. Quindi questo ha comportato che il mio lavoro di campo si concludesse 7 settimane dopo quello inizialmente stabilito. Quando il mio istituto, il Kiel Institute for the World Economy, è venuto a saperlo, mi ha convocato ad una videochiamata e mi ha detto: tu devi tornare entro 5 giorni, altrimenti sarai licenziato. Il tornare entro 5 giorni ovviamente voleva dire prendere l'aereo, e questo è qui è venuto il problema, perché io è da praticamente 13 anni che mi rifiuto di prendere aerei se non in casi di assoluta necessità. Uno potrebbe dire: questo è un caso di assoluta necessità. In realtà non è assolutamente così, perché non c'è nulla che io sia tenuto a fare a Kiel, la sede del mio istituto di ricerca, ex istituto di ricerca, che non possa fare viaggiando. Ah, perché la mia attività di lavoro consiste fondamentalmente nel fare analisi statistiche e scrivere rapporti di quello che trovo. Quindi ho trovato questa richiesta da parte del mio istituto irragionevole, quasi come se loro volessero richiedermi un atto di sottomissione, e loro sanno bene che io faccio questa obiezione di coscienza, anche perché loro per 10 anni hanno approvato sempre di questi miei viaggi in modalità lenta, e in alcuni casi hanno addirittura, diciamo, messo in vetrina questo mio viaggiare in questa maniera quando sono andato ad una conferenza abbastanza importante, il T20, nel 2019. E quindi mi hanno detto: devi prendere l'aereo, altrimenti perdi il posto di lavoro. E io mi sono rifiutato di prendere l'aereo. Ho preferito mantenere fede ai miei principi, e poi c'era anche il fatto che io avevo promesso a tutti i partecipanti alla mia ricerca, 1800 persone, che non avrei preso aerei, perché ho cercato di trasmettere in questo modo la mia solidarietà al fatto che loro già adesso stanno sperimentando le conseguenze più avverse del cambiamento climatico. Tutte le comunità costiere che abbiamo visitato hanno già avuto un'esperienza di migrazione interna a causa dell'innalzamento del livello dei mari, e le comunità montane ci dicono che quando il periodo di siccità si prolunga eccessivamente, loro fanno la fame, letteralmente non hanno più di che mangiare. Ed infine ho pensato che questa fosse quasi un'opportunità per spiegare a una platea, che poi si è rivelata enorme, di persone. Io non pensavo di poter avere accesso a così tante persone, però così è stato. Quindi era l'opportunità per dire a tutte queste persone che siamo veramente in un'emergenza climatica. La situazione è, non voglio dire disperata, perché non si possono, diciamo, usare aggettivi di questo tipo, però è oggettivamente una situazione storicamente unica. Non è mai successo che le temperature aumentassero di più di un grado centigrado nell'arco di 250 anni, cioè da quando abbiamo incominciato a bruciare combustibili fossili, che sono i responsabili di tutti i disastri, gli eventi estremi a cui stiamo assistendo, e che sono responsabili anche ovviamente dell'innalzamento delle temperature che progressivamente stiamo avendo. E quindi non è mai successo che questo aumento di un grado occorresse nell'arco di 250 anni. Prima ha richiesto almeno 5.000, 8.000 anni. Siamo veramente in un'epoca di follia dal punto di vista climatico, e quindi di fronte a questa situazione folle, la vera follia non è la mia di perdere il posto di lavoro per rinunciare ad un aereo intercontinentale, ma la follia vera è andare avanti come se tutto fosse normale, con il tutto come al solito. Quindi, diciamo, ho voluto mandare, attraverso questo sacrificio del mio posto di lavoro, ho voluto mandare il messaggio più forte possibile che siamo veramente in una situazione di emergenza e dobbiamo agire il prima possibile.
Beh, direi che è arrivato forte e chiaro questo messaggio di Gianluca Grimalda, che ringraziamo così per il suo gesto e anche per avercene voluto parlare qui al Giusto Clima. E allora andiamo avanti e andiamo a parlare di Laura Conti, partigiana, una pioniera dell'ambientalismo italiano. Poco prima della sua morte, nel 1992, Laura Conti ha scritto la seconda edizione del saggio Discorso sulla caccia.
E questo Discorso sulla caccia, che all'epoca insomma sollevò parecchie discussioni, e Altra Economia ha deciso di ripubblicarlo. Si parla ovviamente del fenomeno della caccia, partendo dal comportamento dell'Homo sapiens fino a oggi, e anche una critica dell'agricoltura intensiva, che ovviamente sono passati più di 30 anni, ma è una critica ancora assolutamente valida. Mariano Suelli ha intervistato Luca Giunti, che è guardia parco del Parco delle Alpi Cozie, è divulgatore ed è anche autore della prefazione di questa nuova edizione del Discorso sulla caccia di Laura Conti.
Stata una delle madri dell'ambientalismo italiano, anche una delle fondatrici della Lega per l'Ambiente nel 1980, l'attuale Lega Ambiente, partigiana, medico, ha scritto la prima stesura di questo libro, Discorso sulla caccia, nel 1992, subito dopo l'approvazione della nuova legge nazionale sulla caccia. Ora, come mai questo libro, che è comunque una lunga riflessione sul fenomeno della caccia, è considerato in qualche modo controverso e all'epoca è costato a Laura Conti l'emarginazione dalla Lega per l'Ambiente?
È un libro controverso perché Laura Conti ha sempre avuto un atteggiamento, oggi si direbbe laico, obiettivo sulle questioni che affrontava, e quindi si è posta davanti al fenomeno della caccia non con una posizione, oggi diremmo, ideologica, ma con una posizione critica e con la voglia di comprendere. E studiando, analizzando, raccogliendo informazioni, confrontandosi, ha osservato che l'impatto reale della caccia sulle componenti faunistiche mondiali, poi ovviamente l'ha declinato a livello italiano, non è così forte e per certi versi è da considerarsi tollerabile a determinate condizioni rispetto ad altri impatti, ad esempio quello dell'agricoltura intensiva. Ed è questo secondo aspetto che le ha causato all'epoca le maggiori critiche.
Anche il filosofo Serge Latouche, famoso pensatore della decrescita, considera Laura Conti tra i pensatori precursori della decrescita, perché in qualche modo ha anticipato una serie di riflessioni sulla sostenibilità del sistema attuale, del produttivismo, una critica al pensiero economico. Ecco, forse un po' più maturo dell'epoca in cui viveva. Cosa ne pensa lei?
Sì, è così. Teniamo presente che, come lei ha accennato, Laura Conti si è occupata di tantissimi temi genericamente riconducibili all'ambiente, nel senso che era un medico, si è occupata tanto della tragedia di Seveso, ha scritto un libro importante come Una lepre con la faccia da bambina, proprio sulla tragedia di Seveso, si occupava di medicina sociale, diremmo oggi, eccetera eccetera, quindi aveva uno sguardo a 360 gradi sulle problematiche della salute degli umani, della salute degli animali e della salute dell'ambiente, e quindi è nelle sue riflessioni diffusissime nei libri, negli articoli, nei convegni eccetera, che noi possiamo trovare sicuramente i semi delle riflessioni sulla sostenibilità, o meglio dire sulla insostenibilità dei modelli di sviluppo, del modello estrattivista eccetera, di cui oggi siamo tutti molto molto più consapevoli, ma bisogna riconoscere che all'epoca, a fine degli anni 80, inizio degli anni 90, queste riflessioni erano originali se non rivoluzionarie.
Potremmo dire quindi che questo libro, più che una diciamo apologia della caccia, è più che altro una critica radicale dei sistemi intensivi di allevamento e di agricoltura?
Sì, no, non è da considerarsi un'apologia della caccia in nessun caso. È una riflessione, quello che fece Laura Conti oramai 35-40 anni fa, perché poi cominciò prima della pubblicazione del libro, all'epoca del referendum sulla caccia, che era collegato anche al referendum sui pesticidi, eccetera. Quindi dietro c'è anche diciamo, una valutazione degli strumenti politici, degli strumenti democratici con i quali la società di oggi esprime i propri valori, le proprie opinioni. Quindi non è un'apologia della caccia, è una riflessione, una comparazione, se vogliamo, della caccia con altri sistemi con i quali gli umani affrontano il pianeta. E paradossalmente emerge che non che la caccia è giustificabile sempre e comunque, ma che non è, diciamo, il nemico pubblico numero uno del pianeta, e addirittura la caccia può essere considerata, se condotta bene, se assume tutta una serie di caratteristiche, quindi presuppone educazione, conoscenza dei cacciatori, eccetera, eccetera, può diventare sostenibile. Mentre invece l'agricoltura intensiva, l'estrattivismo, l'iperproduzione, il consumismo, eccetera, non sono sostenibili mai.
Tornando, diciamo, ai giorni nostri, come commenterebbe Laura Conti e come commenta lei, visto che è guardia parco delle Alpi Cozie, i tentativi attuali di raccolta firme per vietare la caccia, che è un tema che, cioè, non è mai svanito?
No, non è mai svanito. Allora, ammiro Laura Conti, che è stata un faro della mia, diciamo, educazione, della mia crescita, soprattutto quando avevo 20 anni, 25, e mi affacciavo su questo mondo. Però non mi azzardo a pensare che a interpretare il suo pensiero di oggi, perché lo troverei irrispettoso. Quello che vedo io della caccia di oggi, ed è la ragione per la quale mi è stato chiesto di scrivere la prefazione, è che ancora oggi noi possiamo valutare la caccia come una condotta che, dal punto di vista strettamente gestionale, e questa non è una bella parola, ma viene applicata nel campo dell'ambiente, dal punto di vista gestionale ha determinate caratteristiche, può avere una sua utilità, una sua funzione. Quello che io rilevo è che oggi la caccia viene praticata in maniera sbagliata, ad esempio sul cinghiale per molti anni si sono prelevati i capi sbagliati, quindi un carico eccessivo sugli adulti, che ha comportato una variazione sostanziale della dinamica delle popolazioni, e questo ha comportato tutta una serie di fenomeni sui quali non mi dilungo, però delle aberrazioni. Diverso è il discorso se invece, molto legittimamente, diverse persone ritengono che, dal punto di vista etico, dal punto di vista religioso, dal punto di vista generale dei propri valori, la caccia tout court sia sbagliata, e quindi è lecito, perché viviamo in democrazia, che tutte queste persone, questi movimenti, facciano di tutto perché venga abolita la legge sulla caccia. Lei ha citato il fatto che io faccio di mestiere il guardia parco, sono un ufficiale di polizia che verifica i corretti comportamenti delle persone nell'ambiente, almeno nel mio territorio, e quindi la mia posizione è molto basica, molto semplice, quasi banale. Oggi esiste una legge sulla caccia applicata a livello nazionale, che è la 157, appunto quella del 92, l'epoca di Laura Conti. Quella è una cornice entro la quale chi va a caccia oggi deve rimanere. Se ci rimane rispetto a una legge dello Stato italiano, e io non ho nulla da dire, se se ne discosta in maniera, in misura maggiore o minore, commette un'infrazione o un reato, e io sono tenuto a fare rispettare questa legge. Il giorno che si andrà a votare per un referendum a favore o meno della caccia, per l'abolizione della legge sulla caccia, mi esprimerò nelle urne come tutti gli altri cittadini.
I won't go on believing. you I won't go on believing. I believe.
E sfumiamo Annie Lennox per andare a parlare dell'ultimo argomento di trasmissione. Stiamo parlando di due sondaggi, caro Gianluca Ruggeri, un po' diversi tra di loro.
Sono entrambi sondaggi che si occupano di ciclabilità, ma il primo si occupa di ciclabilità urbana nei comuni italiani e il secondo invece riguarda più il cicloturismo, quindi quello che facciamo quando andiamo in vacanza. Parliamo appunto del primo sondaggio con Daniele Federico di Biciclima.
Benvenuto.
Ciao Elena, ciao Gianluca e ciao a chi ci ascolta.
E poi parleremo del secondo sondaggio invece con Daniele Crotti dell'Università degli Insubria.
Benvenuto.
Benvenuto.
Buonasera, buonasera, grazie.
Allora, Daniele Federico, Biciclima, un sondaggio sulla ciclabilità nei comuni italiani realizzato sostanzialmente negli scorsi mesi, l'avevamo anche lanciato in onda al Giusto Clima, avete raccolto quasi 5.000 risposte e tu, che tra le altre cose curi il podcast Che Clima Fa, insomma, ti chiediamo che risultati avete ottenuto complessivamente, cosa favorisce, cosa rallenta la ciclabilità nelle nostre città. Mi raccomando la sintesi.
Allora, grazie della presentazione. A me piace anche, diciamo, parlare del mio collega che è Rémi Jabeuf, che è la persona che mi ha introdotto a questo progetto, ma coinvolto, insieme l'abbiamo creato. Allora, per rispondere alla domanda, cos'è che, diciamo, complessivamente favorisce e rallenta la ciclabilità? Secondo l'opinione di chi ha risposto, i prezzi, diciamo, che vanno peggio, diciamo, sono comfort e sicurezza. Nel comfort ci mettiamo tutte quelle risposte che le persone hanno dato su, per esempio, l'infrastruttura, sulla continuità delle ciclabili, sulla presenza o meno delle rastrelliere, perché poi ti rubano la bicicletta. Sulla sicurezza, lo sappiamo, sono i motivi che danno la sicurezza sulla strada, però anche il furto delle bici. Questi sono i due dati che sono stati quelli meno peggio. Però se noi andiamo a vedere, a fare una lettura di dati, che comunque sono disponibili sul sito, vediamo che per esempio l'80% delle persone che hanno risposto a questo sondaggio dicono di andare in bici minimo 3 volte a settimana, anche quasi tutti i giorni. Però solo il 25% ha un abbonamento ai mezzi pubblici. E per noi questo è stato un dato interessante, perché ci ha fatto capire che un'integrazione dell'intermodalità potrebbe essere un elemento che aiuta molto la ciclabilità, come dei biglietti, delle modalità per cui noi possiamo scambiare il trasporto urbano da bici a mezzi pubblici. Perché un'altra risposta, per esempio, che ha avuto un valore abbastanza negativo è stato quello relativo a è facile muoversi con la propria bicicletta sui mezzi pubblici, caricarla sul tram o addirittura sugli autobus. Ci sono delle modalità che sono presenti all'estero con cui io posso caricare la bicicletta sull'autobus e fare una parte del mio tragitto in bus con i mezzi pubblici. Generalmente i dati non sono molto positivi per tutta l'Italia. Tra le città che hanno raggiunto la sufficienza di dati, quindi sono qualificate secondo noi, nessuno ha raggiunto quello che diciamo che è la sufficienza dei dati. Quindi c'è tanto da migliorare, lo sappiamo, però è bello saperlo dall'opinione di chi ha risposto.
E rispetto al resto dell'Italia, Milano come ne esce?
Allora, Milano ne esce molto simile al resto d'Italia, un po' meglio, ma questo per due motivi, a mio parere. Il primo è che Milano, diciamo, è una città dove il dibattito sulla ciclabilità è molto forte, acceso, ma anche una città che rispetto al resto d'Italia la ciclabilità è abbastanza sviluppata. Poi ci sono dei dati che vanno al di sopra della sufficienza, che sono abbastanza positivi, come la presenza del bike sharing. A Milano ce n'è tantissimo, per cui lì le persone hanno risposto positivamente. Ma poi c'è un dato molto semplice: delle 4.700 risposte che noi abbiamo raccolto, quasi 1.000 sono su Milano, quindi è chiaro che il dato di Milano pesa sul dato nazionale.
Certo. Beh, ma sono così tante perché ne abbiamo parlato al Giusto Clima, ovviamente, non vedo altri motivi. Ascolta, è possibile ancora partecipare al sondaggio o è terminato?
Il sondaggio è chiuso per questa edizione, noi ne vorremmo fare uno all'anno, quindi ripartiremo probabilmente a gennaio.
E allora ne riparliamo quando ripartite. Comunque tutti i dati sono disponibili sul sito che è biciclima.org, dove trovate appunto i dati, non solo quelli globali ma anche divisi città per città. L'altro sondaggio, Federico, l'altro sondaggio invece è appunto sul cicloturismo, ne parliamo con Daniele Crotti, che è un ricercatore dell'Università dell'Insubria, che ha organizzato appunto il sondaggio insieme a Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, cioè la FIAB, la rete Active Italy e il club Imprese Amiche della Bicicletta, CHUB, su un campione di 2500 cicloturisti. Allora, qual è l'identikit di cicloturisti e cicloturiste che ne avete fatto?
Sì, intanto Gianluca vi ringrazio anche appunto gli altri componenti di questo gruppo di lavoro, è un gruppo FIAB soprattutto, è un gruppo ovviamente di appassionati ma anche attivisti con enorme voglia di cambiare le cose. Allora, l'identikit, sicuramente almeno nel nostro caso il numero dei dati non è stato altissimo, ma comunque più che sufficiente per dare un profilo anche un po' di chi viaggia in bicicletta. L'abbiamo distinti, anche riconosciuto, diciamo, due categorie fondamentali di cicloturisti: quelli un po' occasionali, che fondamentalmente poche volte portano la bici con sé anche di notte, insomma pernottano con la bicicletta, e una buona parte, invece un terzo del campione, che sono invece quelli abituali, quindi quelli appassionati anche dell'utilizzo della bicicletta per più giorni nella vacanza. E ne esce un quadro di chiaramente turisti innamorati più dell'Italia, anche se talvolta insomma c'è una buona fetta che viaggia anche all'estero, che viaggiano anche in autunno, che ricollegandomi anche a Biciclima, perché questo è un tema fortissimo, cercano molte destinazioni urbane, quindi anche la bellezza delle aree urbane rispetto a quelle chiaramente più bucoliche, più collinari e più di campagna, ma ovviamente anche le grandi città attraggono molto. C'è un dominio delle regioni del nord, perché sono quelle, diciamo, che geograficamente sono anche più vicine ai paesi, di confine, di tradizione esattamente, ma tantissime anche regioni del centro, prima di tutte la Toscana e anche del sud, con capofila la Puglia, diciamo, ci sono tante ciclovie ormai molto ben pubblicizzate, ma soprattutto anche molto ben finanziate anche da un punto di vista dell'armonia anche con la natura. Diciamo che fondamentalmente è un po' questo il quadro in cui abbiamo poi indagato poi diverse fasi, no, legate al cicloturismo.
Ma siccome non è la prima indagine che fate, avete visto qualcosa cambiare nel tempo, negli anni?
Allora, la prima indagine è stata nel 2020 ed è stata un'indagine fatta proprio nel pieno anche dell'ondata della pandemia, e noi volevamo anche capire in qualche misura quali potessero poi essere i potenziali rimbalzi, no? La voglia anche di tornare a fare turismo dopo la pandemia. E in realtà in questi tre anni, diciamo, c'è stato un enorme incremento del cicloturismo, quello proprio più abituale, quindi quello con più notti passate con la bicicletta al seguito, molto più cicloturismo urbano. E anche rilacciandomi di nuovo a Biciclima, perché in realtà poi indaghiamo un popolo che poi alla fine è molto simile, c'è una grossissima domanda in più di multimodalità, soprattutto con il treno. In questo senso anche FIAB ha fatto un grosso lavoro anche di stimolo politico anche nei confronti degli operatori, per esempio ferroviari, che hanno concesso anche negli anni, stanno cercando sicuramente di venire incontro alle esigenze dei cicloturisti, quindi più multimodalità. E nel caso in realtà di quello che rimane legato più agli alloggi e alle strutture ricettive, c'è molta attenzione ai servizi di natura accessoria, quindi il noleggio delle biciclette, dei ricoveri che siano per le biciclette, certo, ovviamente notturni più agevoli, dei pasti energetici per la mobilità e il cicloturismo attivo, quindi anche un'attenzione alla dieta, e anche i servizi anche di lavaggio dell'abbigliamento. Insomma, fondamentalmente il cicloturista anche quello occasionale rimane comunque un turista, quindi certo, va curato anche con gli aspetti che sono quelli tipici, come dire, quelli neanche riconducibili agli appassionati, che voglio dire, a cui basta dare due ruote.
Certo, grazie, grazie mille Daniele Crotti, chiarissimo, a risentirci presto allora.
Grazie a Daniele Crotti dell'Università dell'Insubria e grazie a Daniele Federico di Biciclima. E chiudiamo solo con un evento che è proprio sempre di bici si parla. Domenica c'è il 1000 bici a Milano, è un itinerario di 16 km adatto a tutte le età e le abilità, organizzato da Lega Ambiente Lombardia con tantissimi partner. Non ci saranno veicoli a motore, quindi si può andare tranquillamente in sicurezza. Si parte e si arriva da Piazza del Cannone, la partenza è alle 9.30 di domenica.
Sarà milanese Marianna Usuelli in redazione, un buon proseguimento da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao.
Ciao.